Ciao e benvenuta nel podcast Psicologia e Maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale, che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre. Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del podcast. La puntata di oggi sarà un po' diversa dalle altre perché ti propongo una chiacchierata molto interessante che ho fatto in compagnia di Tarin Di Ventura. Tarin è una professionista che si occupa di aiutare le mamme a reinserirsi nel mondo del lavoro o a reinventarsi da un punto di vista lavorativo dopo la maternità. È stata una chiacchierata molto interessante durante la quale ci siamo soffermate su quelle che sono le difficoltà principali con cui una donna si confronta nel conciliare la sua dimensione di donna che è anche madre con la sua dimensione professionale e lavorativa. Non voglio anticiparti troppo, quindi ti invito ad ascoltare la puntata e ti suggerisco anche di seguire Tarin su Instagram, il suo profilo è Un Lavoro per Mamma, perché fornisce numerosi contenuti di valore e spunti pratici proprio per aiutare le mamme appunto a reinventarsi, reinserirsi in un contesto lavorativo dopo la maternità. Io ti auguro buon ascolto e noi ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!
Io intanto vorrei che Irene si presentasse e parlasse un po' di lei e del lavoro che fa, così poi insomma mi presento io e capiamo perché ci siamo unite oggi in questa diretta e di cosa parleremo per appunto aiutarvi, perché poi è sempre questo il senso di tutte le dirette insomma che faccio io, ma che poi insomma penso anche tu come lavoro, diciamo, c'è proprio questo intento comune di aiutare le mamme, quindi esatto. ognuna a modo suo, quindi dici esatto. come lo fai tu.
Allora, diciamo che ci sono varie parti che compongono la mia identità professionale. Qui su Instagram io mi presento, come avete visto, come la psicologa delle neomamme, perché di fatto sono una psicologa clinica, esperta in psicologia perinatale, che a un certo momento del suo percorso ha deciso di dedicarsi in modo particolare al sostegno, al supporto delle neomamme. Quindi questo è quello che soprattutto io faccio con il lavoro qui su Instagram e diciamo nel privato attraverso le consulenze personalizzate. E in modo particolare, diciamo, io mi occupo di accompagnare le donne ad attraversare quella delicata fase di transizione dall'essere, tra virgolette, solo donna all'essere una donna che è anche madre. Quindi proprio nel processo proprio del diventare madre, che è un processo che in realtà non si esaurisce mai. Io dico sempre che è un viaggio che non ha mai una vera e propria fine, però sicuramente ci sono delle fasi più cruciali e sicuramente quella più cruciale è la parte iniziale, che può avere una durata variabile per ciascuna donna. Ecco, quindi io è un po' come se prendessi per mano le mamme, le donne in questa fase, quindi fin dalla gravidanza, nel postpartum e anche nei primi anni di vita del bambino, e le aiuto, diciamo, a fare un po' pace con i sensi di colpa, a gestire le insicurezze, l'autocritica verso se stesse, eccetera, eccetera, insomma. Questo è un po' in sintesi, ecco.
Infatti io purtroppo ti ho scoperto da poco, avrei tanto voluto conoscerti non solo prima, ma proprio anche mentre ero incinta, perché secondo me queste sono cose che è bene cominciare a metabolizzare già da prima, per quanto sicuramente prima è molto difficile mettersi nei panni chiaramente di una cosa che così grande che non hai mai fatto, quindi immaginare si arriva fino a un certo punto ed è anche forse questo uno dei tanti problemi, no? Che anche io parlo anche per la mia esperienza, ma credo sia un po' quella di tutte, che si immagina fino a un certo punto, quando poi ti trovi all'interno della cosa è tutto molto, non per forza più difficile, ma è proprio diverso perché ci sei proprio dentro e quindi è molto più difficile da affrontare rispetto a quello che uno pensava. Quindi già il fatto di parlarne prima può essere un modo per non minimizzare o per normalizzare tanti atteggiamenti. Infatti una cosa che mi piace moltissimo proprio della tua pagina è che nella maggior parte dei post c'è proprio questa attività di normalizzare cose che invece sembrano straordinarie, brutte, e che invece in realtà tu normalizzi, e quindi questo è una grandissima cosa per chi le legge, perché si sente normale innanzitutto, quindi non si sente sbagliata e non si sente sola. E che per me all'inizio della gravidanza la cosa più importante, dall'ansia al problema psicologico, al problema che pannolino uso, a qualsiasi cosa, per me la condivisione con altre mamme, sapere che eravamo tutte nella stessa barca, tutte con lo stesso problema, per me è stato fondamentale. Quindi questa rete, diciamo, di supporto è fondamentale. Quindi oggi tu ovviamente parli di tantissimi temi legati a questa cosa qui, ovviamente con me oggi ne parliamo in relazione al lavoro, che è uno dei tantissimi temi legati appunto al senso di colpa e al cambio di scelte e di prospettive che una madre può fare dopo una gravidanza, perché io lo dico soprattutto ovviamente per chi segue Irene e non segue me, mi occupo di aiutare le mamme a ricollocarsi nel mondo del lavoro dopo la maternità, che sia di 4 mesi o di 7 anni, il rientro al lavoro è sempre problematico e ogni età del figlio e della madre ha delle problematiche diverse, ma sempre legate comunque da una base comune, che è quella del senso di colpa, paura di sbagliare, paura di stare facendo qualcosa che toglie qualcosa a tuo figlio, paura di appunto scegliere qualcosa per sé che può nella nostra testa, perché poi molto spesso è solo lì e non nemmeno nella realtà, creare un danno emotivo al nostro figlio. E tutto parte da un post che io ho visto di Irene, che proprio racchiude perfettamente quello che stiamo dicendo. Ci è stata trasmessa una convinzione limitante sulla maternità: quanto più sacrifichi te stessa, tanto più dimostri il tuo amore per tuo figlio. Ci sono tante cose interessanti in questo post. Limitante è la parola che mi piace di più, perché appunto queste convinzioni poi sociali che si perpetuano anche di mamma in mamma, nel senso che magari si trova sempre quella che ti dà il consiglio e dice: ah no, tu hai fatto così, ah no, allora sei una madre così, eccetera. Per quello parlavo prima di rete di mamme importanti, circondarci di persone che non ci giudicano ma ci aiutano e che comprendono che soprattutto ogni situazione è diversa. Quindi non perché nel mio caso io ho fatto una scelta e mio figlio ne ha risentito, faccio un esempio, allora anche per te deve essere la stessa cosa. Quindi innanzitutto nel bene e nel male le situazioni sono sempre diverse, e quindi non bisogna mai fare paragoni, tantomeno appunto limitanti. E poi appunto non dobbiamo noi stesse farci limitare da queste convinzioni, perché già la maternità limita tantissimo in tutto, a volte necessariamente, cioè i primi mesi non si possono più fare delle cose, e quelle cose che non si possono più fare necessariamente è un conto, fanno parte del sacrificio della maternità, però il sacrificio della maternità non riguarda tutto, non riguarda tutta la vita, riguarda soltanto quelle cose che appunto è necessario fare. E prendersi cura di sé, pensare al proprio lavoro, alla propria vita personale, anche alle proprie frivolezze, alle cose che ci piace fare, non è una cosa da limitare, anzi è importantissima, no?
Assolutamente. Anzi, il senso proprio di questo post, il messaggio, no, che stava un po' al cuore, era l'idea che C'è questa credenza che per appunto amare, dimostrare l'amore per il proprio figlio, bisogna in qualche modo riempirlo quanto più possibile con buona parte del nostro tempo, buona parte delle nostre energie, dare tutta te stessa a tuo figlio anche a costo, no, di annullarti e, come dicevi tu, sacrificarti. Io faccio riferimento sempre al tema, no, non si può riempire niente da una tazza vuota, no? Quindi noi non possiamo colmare, riempire una tazzina da un recipiente che già di per sé è vuoto. E questo recipiente è la mamma che, se si è già svuotata di tutta se stessa, non potrà dare nient'altro al proprio bambino. E questo è un aspetto importante da considerare. Ma in questo post io cercavo di fare un passo ulteriore, perché sennò si rischia sempre di pensare che la mamma si debba occupare di sé, prendersi cura di sé, non sacrificare tutta se stessa solo perché così potrà dare di più, diciamo, essere una madre migliore per il proprio
Migliore.
figlio. E quindi sempre come se lei fosse un mezzo per il proprio bambino. È chiaro che abbiamo, cioè i genitori hanno una funzione di responsabilità di mezzo, tra virgolette, per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Non siamo qui a negare questo, ci mancherebbe. Però dobbiamo anche un pochino entrare nell'ottica che sia tu mamma che il tuo bambino siete due entità, due esseri umani che hanno una loro interezza, una loro completezza, per cui il tuo bambino non ha bisogno di essere riempito o colmato da tutto quello che ti riguarda e quindi tu poi ti vai a svuotare. Il bambino ha una sua identità, una sua interezza, come tu, essere umano, hai una tua identità, una tua completezza. Quindi bisogna un po' cambiare anche la prospettiva, no? Io credo. Si tratta di coltivare proprio una consapevolezza che noi siamo già abbastanza così come siamo e che facciamo il meglio che possiamo con quello che c'è. Io lo dico sempre alle mamme, faccio quello che posso con quello che c'è, ok? Quindi senza né snaturare me stessa né perdermi completamente di vista, perché io ho una, come dire, una dignità di individuo che ha bisogno di essere rispettata. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare, di individuo, quindi come donna, indipendentemente dal ruolo di mamma. Ho
Certo.
messo insieme tante cose, però ci tenevo a far passare un po' questo messaggio, perché il tema sacrificio uguale amore per il proprio figlio è molto forte nella nostra società, che è una
Cultura.
società, sì, una cultura che comunque ha ancora uno stampo molto, lo dobbiamo dire, patriarcale, quindi dove c'è la donna che in qualche modo si deve sacrificare, appunto. Vabbè, ora non entro nella questione sociologica,
Certo,
però
però
c'entra
anche
tanto.
quello conta assolutamente,
E
perché nessun,
come?
certo, sì. Allora, il problema è che sulla teoria è tutto bello e tutto giusto, nella pratica è molto più difficile fare questo esercizio, no? Perché anche se a volte lo sappiamo, allora ci sono vari livelli, cioè il primo livello è quello che proprio a volte si pensa che annullarsi sia, come abbiamo detto, e quindi non c'è nemmeno la consapevolezza di dire no, però aspetta un attimo, io sono un essere che deve a sua volta coltivare no, la sua vita oltre a mio figlio e in quel caso ok, ma poi c'è anche chi lo percepisce, la percepisce l'importanza di questa cosa, ma poi nel concreto non ce la fa, perché magari appunto ci sono i sensi di colpa in primis, o anche perché si pensa sempre di non avere il tempo, perché in realtà non è che uno non ha il tempo, ma è che pensi sempre che c'è qualcosa di più importante a cui dedicarlo. Quindi bisognerebbe trovare qualche trucco mentale per ovviare questo problema qui.
Sì, diciamo, io credo che ci sia un bisogno proprio di entrare nell'ottica di negoziare i vari ruoli, cioè se noi partiamo dal presupposto che io devo dare il 100% in tutto, parto da un presupposto, diciamo, un po' fallace, nel senso che sarò portata a vivere una serie di frustrazioni, perché il 100% in tutto di base è già un po' difficile, anche senza essere genitori. E lo dico da donna che non è madre, ma che certo non dà il 100% in tutto perché non è materialmente possibile, però mettiamo anche caso che senza il ruolo materno uno ci riesca.
Nel momento supereroe. In cui,
sì, ammesso e non concesso. Con la maternità siamo chiamati proprio a rinegoziare i nostri ruoli. Non smettiamo di essere figlie,
donne,
nostra volta,
lavoratrice, certo.
Lavoratrice, professioniste, mogli, amiche, sorelle. Queste dimensioni, questi ruoli, noi ce li portiamo tutta la vita e hanno bisogno di essere un po' ridefiniti. Quindi se io so che in questa fase la mia dimensione materna sta occupando una fetta importante della mia vita, sono consapevole che ci sono delle altre parti forse un pochino più sacrificate, no? Ma avrò bisogno di trovare un po' di compensazione, cioè se io oggi do più spazio alla mia parte materna, domani avrò bisogno di ritagliarmi un po' di tempo con mio marito, perché altrimenti quella parte lì prima o poi mi chiede il conto. E me lo chiede anche molto salato, non perché il marito, ma è proprio tu come donna, come moglie, che poi senti che quella parte ti viene a mancare. E così come la dimensione professionale. Ora, qui apriamo anche un bel, insomma, il tema di cui volevamo parlare, che è quello del ruolo materno e ruolo professionale, dove ruolo professionale però abbiamo diverse sfaccettature, no? Perché
certo.
C'è la donna che lascia il lavoro per entrare in maternità e poi, non so, non vede l'ora di tornare, e c'è la donna che invece con l'esperienza della maternità dice: cavolo, ma io in realtà sai che non mi sento più nel posto giusto, io ho bisogno di altro, che può essere un'altra forma di lavoro, perché magari quella dove eravamo prima
certo.
Ci sta strette, oppure può essere io voglio dedicarmi alla mia famiglia. Ed entrambe ci dicono che c'è una ridefinizione del ruolo. Quindi anche lì dobbiamo poter fare spazio. E io credo che il primo strumento fondamentale per poter fare spazio a questa rinegoziazione dei ruoli sia l'ascolto di sé, che sembra una parola
esatto.
Molto da psicologo, l'ascolto di sé.
Zen.
Molto zen, ma guarda, io di zen faccio molto poco, però quello che faccio è cercare di connettersi con la pancia, come dico spesso, la pancia che è il luogo dove noi sentiamo veramente, no? Perché tanto è nella nostra testa, che va benissimo, perché la testa per noi è fondamentale, abbiamo una capacità, insomma, tutte le funzioni cognitive per noi sono preziosissime, ci hanno permesso di arrivare da un punto di vista evolutivo dove siamo oggi, però la pancia dobbiamo reimparare ad ascoltarla. E credo che sul tema anche lavoro sia molto importante.
Certo, perché non esistono soltanto i dati e le caratteristiche oggettive delle scelte, ma esistono anche appunto i risvolti psicologici. Quello che io dico sempre quando qualcuno viene da me perché vuole cambiare lavoro, come dici tu, che vuol dire sia appunto... Mi sono capitate tante ragazze che magari avevano anche delle posizioni alte e hanno deciso di scendere, perché un altro giorno una mia amica mi ha detto: io ho scoperto che esistono i pomeriggi, che esiste la gente fuori, capito, dall'ufficio, una cosa magnifica. Dipende tantissimo, io non vedevo l'ora di tornare a lavorare, perché per il mio tipo di situazione, quello che avevo vissuto, per me era, perché poi io amo lavorare, ma ognuno ha, non che lei non lo ami, ma ognuno poi ha la sua storia appunto e la sua, come dicevi tu, il suo percorso, e si può cambiare in tantissimi modi. Secondo me dipende tanto da quello, dal lavoro da cui venivi, se ti piaceva, non ti piaceva, perché come dico sempre io, fare un lavoro che non ti piace va bene fino a un certo punto, poi arriva un momento in cui dici no, basta, non sono più disposta a farlo. Molto spesso questo momento arriva con la maternità, perché il fare un lavoro che ti fa schifo adesso significa anche togliere tempo ai tuoi figli per fare una cosa che ti fa schifo. Allora a quel punto il gioco non vale più la candela, e quindi dici, poi c'è chi ci arriva prima a questa convinzione anche senza figli, e chi magari invece no, però ecco, appunto, ogni situazione è diversa. Quindi prima di tutto, come dicevi giustamente tu, ascoltarsi e capire che cosa è importante per te, senza l'ansia di quello che può pensare tua suocera, tua madre, tuo marito. È chiaro che tu vivi in relazione alle persone che ti sono intorno, e quindi non puoi prendere decisioni da sola. Però prima di tutto, qui non stiamo prendendo la decisione, siamo ancora nella fase iniziale, cioè capiamo quello che tu vuoi, poi magari da lì ci si muove, anche se non direttamente in quella direzione, si trovano delle vie intermedie, ci si viene incontro, no? Però intanto sapere cosa vuoi, perché se no, se tu fai finta di volere un'altra cosa, il problema rimarrà per sempre e quello che tu vuoi non lo otterrai mai. Invece magari tu dici, io adesso voglio questo, non è possibile per questioni economiche, per questioni sociali, per quello che ti, per l'organizzazione della famiglia, ok, però sai che quello è il tuo obiettivo, quindi ma anche gli altri lo sanno con cui tu ti rapporti, quindi magari non sarà quest'anno, non sarà fra due, ma puoi lavorare contemporaneamente a questo progetto per far sì che un giorno lo sarà, poi magari nel mentre ti cambi idea, perché la vita è anche lunga, è quello che oggi decidiamo con un bambino di un anno, magari non è la stessa cosa che vogliamo con un bambino di 4. Quindi anche non avere troppo l'ansia di stare facendo una decisione definitiva per la vita, perché in questo momento questo è quello che tu, di cui tu hai bisogno. Poi la vita è lunga e come tutte le cose, anche la carriera e il lavoro si trasformano, si cambiano. Non è che il lavoro che facciamo oggi è quello della vita, poi soprattutto in questo periodo storico, ormai il lavoro è una cosa talmente fluida, non è più come una volta i nostri genitori dicevano il posto in banca, non te ne andavi dal posto in banca, adesso non è più così. I lavori sono fluidi, i lavori si inventano, i nostri figli faranno dei lavori che per l'80% oggi ancora non esistono, per cui è tutto in divenire, non ci fossilizziamo sulle scelte che facciamo oggi come definitive per la vita e ci chiudono in una gabbia, no? Quindi ascolto di sé, come dicevi tu, e anche analisi del contesto, cioè la decisione che tu prendi oggi va presa in relazione al contesto in cui stai vivendo. Se hai un bambino di 6 mesi, un anno, è naturalissimo che tu abbia bisogno di altre cose e che tu non possa materialmente, come dicevi tu, occuparti di tutto quello che di cui ti occupavi prima allo stesso modo. Per cui questa è una cosa che deve essere proprio messa in conto, perché al di là della frustrazione personale, anche a livello lavorativo, sia tu che le altre persone si aspettano quello che tu gli dici di poter fare. Se tu per prima non sei consapevole di non poter fare alcune cose, non solo porti frustrazione a te stessa, ma porti anche i risultati che non avevi promesso ad altre persone, che poi genera ansia e genera problemi vari, quando invece bisogna essere sempre molto onesti su quello che si è in grado di fare, in che tempistiche e con quali problematiche. Quindi dico sempre anche parlate con il vostro datore di lavoro, con il vostro capo. 9 su 10 il datore di lavoro non sa nemmeno che vuol dire avere un bambino piccolo, stare dietro a queste cose, quindi spiegate bene le difficoltà. Io devo fare l'inserimento al nido, potrei mancare perché i bambini si ammalano, potrei dover andare via da lavoro all'improvviso, potrei... Tutte queste cose non vengono dette perché c'è l'ansia che dirle no, significa che non stai lavorando bene, che quindi poi il capo la prende male. Invece è proprio il contrario, perché se voi non comunicate quali sono le vostre esigenze e dall'altra parte non lo sanno, è soltanto peggio, perché appunto in voi si scatena l'ansia che dovete fare, dall'altra parte si aspettano le stesse cose, succede il patatrac. Ovviamente questo va sempre poi in base al capo, perché chiaramente ci sono le persone più o meno comprensive, eccetera eccetera. Però ecco, in generale consapevolezza e comunicazione sono le cose più importanti per non andare in palla a livello lavorativo nei periodi di rientro, insomma.
Sono molto d'accordo e mi sento di aggiungere al tema proprio consapevolezza, anche consapevolezza di quelle che sono le vostre risorse che come madri avete acquisito grazie alla maternità. Perché io questa è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare, cioè una
anche
donna
io, che, il mio grande tema.
Una donna che diventa madre acquisisce quella flessibilità, no, di sapersi riorganizzare continuamente, di non essere più così magari rigida come era prima, perché con un bambino la rigidità ovviamente
non è ammessa,
ma si demolisce nel giro di pochissimo. Una capacità organizzativa, il saper dare la priorità alla cosa più utile in quel momento, piuttosto urgente, più insomma importante in quel momento piuttosto che ad un'altra cosa. E tutte queste cose purtroppo non vengono valorizzate in un contesto, io parlo, non so, aziendale, lavorativo in generale, però dobbiamo essere per prime noi, no, a poterle comunicare e valorizzare utilizzare anche nel nostro operato, no?
Assolutamente.
A partire dalla comunicazione. Io ho bisogno di questo tempo, però sarò, non so, mi organizzo in quest'altro fronte. E quindi creare una negoziazione. Ma se noi per prime mettiamo questo status della maternità come qualcosa, diciamo, come l'ultimo fanalino di coda, come già è purtroppo da un punto di vista proprio socioculturale, continuiamo ad alimentare questo tipo di mentalità e questo tipo di percezione rispetto alle donne che sono madri, perché le donne che sono madri purtroppo ancora vengono viste come tu
mi togli qualcosa, mi togli non qualcosa. Mi dai.
Esatto, e invece noi dobbiamo capovolgere completamente questo.
Anche perché è realmente così, tant'è che è uscito anche uno studio che, sì, di cui sicuramente tu conoscerai appunto i risultati, che le mamme acquisiscono una percentuale di efficienza lavorativa e organizzativa maggiore a parità di lavoro semplicemente pre e post maternità. Io mi ricordo che una mia amica, una delle prime che diventò mamma, mi disse un giorno: io nel lavoro sono molto più produttiva adesso. E io pensai, boh, cioè mi sembrava un po' una frase detta così tanto per fare la figa. Invece è assolutamente vero, ed è proprio così, perché si acquisisce allora, prima di tutto, perché come diceva anche lei, e poi io me lo sono proprio ricordata questa frase anni dopo, in quel momento tu sai che, come dicevamo prima, sei lì e stai togliendo tempo ad altro che magari ha un valore grande per te, quindi quel tuo stare lì è al 100% produttivo, perché dici ok, non che ti devi sbrigare a finire, non stiamo parlando di questo, però sei molto concentrata perché dici devo fare il mio lavoro, lo devo fare bene in modo tale che ho fatto la mia parte su questo, non perdi più tempo, non hai più quella frivolezza che avevi prima, e poi perché appunto è proprio una questione mentale, come dicevi tu, che si sviluppano determinate capacità. Adesso sempre di più, per fortuna, nelle aziende stanno dando importanza anche a questo lato, perché c'è moltissima attenzione sulle soft skill, e quindi tutto questo argomento rientra poi proprio nell'argomento soft skill, che è veramente molto difficile da pronunciare, ogni volta mi impiccio, però ecco, tutte queste, io infatti ci avevo fatto proprio un post perché ci tengo moltissimo a questo lato qui, in particolare avevo fatto un post in cui tutte le cose che nella vita quotidiana di una mamma si affrontano possono essere rapportate a delle skill importanti nel lavoro, che magari però una non ci pensa, perché dice io non ce l'ho, che ne so, la skill della negoziazione. Invece ce l'hai, perché magari uno pensa sempre, no, che queste parole riguardino temi alti, in realtà non è vero, sono delle competenze quotidiane, di tutti i giorni, quindi la negoziazione, il problem solving, la gestione dello stress, il pensiero creativo, sono tutte cose che una mamma sviluppa tantissimo, anche come dicevi tu, l'adattarsi alle situazioni in modo veloce, sapere definire delle priorità e cominciare dalle cose più importanti, non sono banalità, e anche le aziende lo stanno iniziando a capire, tanto che innanzitutto addirittura io mi è capitato con alcuni clienti che facessero proprio dei colloqui solo e unicamente sulle soft skill, quindi in un processo di selezione c'è, cioè, che ne so, il colloquio con l'HR, quello col direttore, quello con la D. Adesso molte aziende hanno aggiunto il colloquio soft skill, che sono proprio delle chiacchierate, dei casi reali in cui ti dicono come faresti questa cosa, cosa faresti, perché ovviamente, come dico sempre io, le competenze vanno dimostrate, non vanno elencate, no? Perché ad elencarle siamo capaci tutti. Quindi il fatto di poterle dimostrare in una situazione di simulazione, appunto in un colloquio, ci consente di, anche secondo me, di scoprire noi stesse quali soft skill abbiamo, perché magari a volte uno dice ce l'ha ma non sa nemmeno di averle, no? Sì. E questo è importantissimo. Quindi ecco, per fortuna in questo senso un pochino le aziende si stanno svegliando. Adesso anche su LinkedIn hanno inserito la possibilità di mettere tra i lavori mamma a tempo pieno e papà a tempo pieno. Cioè nel senso come esperienze lavorative proprio, perché questo si può fare soltanto con LinkedIn UK per adesso, anche perché forse da loro saranno anche un pochino più avanti da noi. Io infatti ai miei clienti ho detto per ora non mettetelo, perché da noi ancora viene visto solo come un una discriminazione più che come un vantaggio. Però magari piano piano ci arriviamo, cioè se qualcuno inizia a farlo, a mettere in testa questa cosa qui, man mano piano piano noi fra, che ne so, 20 anni magari ci arriveremo anche noi, però dobbiamo tutti andare nella direzione di combattere per un mondo migliore. Quindi io sono contenta che da qualche parte si comincia a parlare di questa cosa, se se ne parla nel modo giusto, no? E questo è il modo giusto, cioè capire che appunto essere madre, essere padri, perché poi noi parliamo di essere mamme, perché ovviamente vabbè è il nostro certo. target, ma i padri hanno la stessa identica, le stesse identiche problematiche, gli stessi identici acquisiscono anche loro delle competenze che non hanno mai avuto, eccetera. Quindi è un lavoro a tutti gli effetti, è un lavoro che ti dà delle esperienze, delle competenze che tu ti puoi portare e che io infatti poi invito anche le mie clienti a scoprire attraverso magari, che ne so, dei questionari, delle call conoscitive, eccetera, perché come dicevamo prima, magari uno le fa tutti i giorni, ma non sa né di averle né come poi comunicarle. Come comunicarle dal punto di vista lavorativo, perché magari uno dice sì, io sono bravissima a fare questa cosa, però a loro chi gli frega? In realtà no, gli frega se lo comunichi nel modo giusto, in aziendalese, no? Certo. E quindi fai capire come quella tua competenza può aiutare loro in quel lavoro, perché poi il gioco è tutto lì, cioè loro vogliono capire come tu puoi essere utile in quel lavoro lì, no? E quindi le tue competenze servono a quello.
Io infatti noto che dai racconti, condivisioni delle mamme che seguo, cioè la maternità è proprio un'opportunità di ridefinizione, no? Anche della propria dimensione lavorativa, in un modo completamente nuovo, che magari non avevi mai immaginato prima, ma che davvero ti può aprire un mondo sulla tua dimensione professionale, sulla tua dimensione professionale in senso del dedicarsi poi alla famiglia come professione, no? Perché come dicevi giustamente, su LinkedIn ti permettono di dire mamma a tempo pieno. Qui ancora in Italia non è concesso. Ma perché? Perché torniamo a quei retaggi culturali, a quelle credenze per cui se torni troppo presto al lavoro c'è il giudizio perché sei tornata troppo presto al lavoro. Se invece decidi di stare a casa, ma stai a casa, che fai tutto il giorno? Quindi come la metti, c'è sempre un giudizio pronto per essere emesso, guarda caso, nei confronti delle mamme, perché bisogna dire che i papà da questo punto di vista sono un po'
meno... Sì, sono assolutamente, non hanno questo problema, perché come diciamo prima, nella nostra società nessuno si chiede se il padre prenderà il part-time o se vorrà rinunciare al lavoro per stare a casa, si dà per scontato che il padre continui a fare quello che ha sempre fatto e la madre invece debba scegliere appunto o rinunciare, che poi è la parola preferita, no?
Esatto.
Rinunciare.
Però io raccolgo tante esperienze proprio di sofferenza di madri che magari sentono nostalgia per la loro dimensione professionale,
certo.
Per il loro desiderio di tornare a fare altro oltre a occuparsi e parlare di pannolini, pappine e compagnia cantante, senza, ripeto, nessun tipo di discriminazione rispetto a chi sceglie quest'altra via, assolutamente, anzi, perché io raccolgo la sofferenza anche di mamme che mi dicono ma io mi sento meglio e mi sento più realizzata in questa dimensione di accudimento verso mio figlio, verso la mia famiglia, verso la mia casa.
E lì poi magari fra 2 anni ricambia idea anche lei, come dicevamo, cioè le cose si vivono sul momento, l'importante è che tu in quel momento lo stai facendo per te stessa, cioè che è la cosa migliore per te che ci hai pensato o che, come dicevamo prima, anche se non è la cosa migliore, perché ovviamente la vita è fatta di compromessi, ci sono tante cose da considerare, però deve essere una scelta che è stata presa tutti insieme, dove ogni desiderio è stato messo sulla bilancia insieme alla fattibilità delle cose, non che venga dato per scontato che si deve fare una cosa o un'altra, altrimenti tu sei una madre del genere o viceversa, insomma, no? Quindi ecco, non esiste una soluzione giusta, anche perché come dicevamo prima tutte le storie sono diverse, ma in ogni caso anche ci fossero 2 storie identiche, non esiste una soluzione giusta per tutte, ognuno ha la sua preferenza. Se ci fosse uno slogan delle mamme, questo sarebbe sicuramente come fai sbagli, no? E questo è anche questo vale per tutto, quindi anche per per il contesto lavorativo. Per cui non scegliete cose che non volete o per cui pensate che poi vi pentite o che insomma desiderate tanto e ci rinunciate per qualche motivo sopra di voi che poi alla fine magari manco esiste.
Io infatti una domanda che mi sento proprio di lanciare come spunto di riflessione, no? Per ognuna di voi che ci ascoltate ora, che ci ascolterete, chiedetevi per chi lo sto facendo, qualunque cosa, per chi lo sto facendo. Ci sarà la volta che risponderete, lo sto facendo per corrispondere all'aspettativa di mia madre o di mio padre, lo sto facendo per mio figlio, lo sto facendo per me, lo sto facendo per mio marito, non importa, però ogni volta proviamo a chiedercelo per chi lo sto facendo, perché è un punto di partenza di consapevolezza che ci aiuta, no, a fare un po', a ricentrarci, a capire dove siamo, per chi stiamo investendo quelle energie.
Tu dici perché così magari rispondendo a quella domanda vediamo se c'è una percentuale troppo alta di altre persone per cui lo stiamo facendo, no?
Esatto, dici. In questo senso ci potrà essere una percentuale che non coinvolge sempre solo noi stesse, no? Non risponderemo mai, lo sto facendo solo per me. È difficile, saremmo già molto avanti, però bisogna vedere che fetta di torta stiamo dando a noi, che fetta a, non so, a un'aspettativa familiare o a un'aspettativa socioculturale, eccetera. E poi mi veniva in mente, prima hai detto, no? Come la fai? Fai, sbagli. Ecco, proviamo a ridefinirlo e a pensare come la faccio, imparo.
Faccio cioè... bene. No, pensavo. Perché no, dall'altro io... punto di vista.
No, potrebbe essere anche faccio bene, però potrebbe quasi suonare, no, un po' presuntuoso che uno dice
troppo la faccio presuntuoso.
No, come la faccio, imparo, perché in ogni caso qualunque scelta io compio come madre, come donna, come moglie, eccetera, qualcosa mi insegnerà, qualcosa mi dirà e in base a quello io poi aggiusto il tiro o comunque mi dico che invece ho fatto la scelta giusta, perché un altro aspetto che io credo sia molto importante per le mamme è quello del premiarsi, cioè ricompensarsi con elementi di piacere, di gratificazione, perché sennò è tutto un appunto sacrificio, un dare, un fare, un dimostrare, e la componente del piacere, quello puro, fine a se stesso, la perdiamo completamente. Cioè io lo dico anche per esperienza mia personale, io ci lavoro tanto anche su di me su questa cosa, perché siamo molto orientate, no, al dovere, al dover fare, e invece il premiarsi, il riconoscere quello che abbiamo già fatto, questo credo a livello poi anche di performance, no, in ambito lavorativo sia preziosissimo, e quindi anche in ambito materno lavorativo, insomma tutte e due. E quindi come la faccio? Imparo.
Hai ragione, questa cosa effettivamente io che la sponsorizzo tanto nel mio lavoro, no, questa cosa di premiarsi, che poi vuol dire tante cose, no?
Certo.
Effettivamente lo faccio poi poco nella realtà di mamma, no? Quindi magari tipo con le mie clienti, no? Ci punto tanto su questo, dico sì, ma tu guarda tutto quello che hai fatto a livello lavorativo, perché c'è sempre questa tendenza a sminuirsi, o anche semplicemente, anche se non ti sminuisci, a non capire quanto quello che hai fatto in realtà è importante, si dà per scontato, no? Una cosa che le prendo sempre in giro. Sì, le prendo sempre in giro le mie clienti, perché ogni volta che gli dico, allora tu che facevi in quel lavoro? Ma no, niente di che. E poi quando ti fanno l'elenco facevano tutto loro, no? Però uno lo dà per scontato, perché dice, vabbè dai, ma magari sono cose che fanno tutte, a parte che non è vero, ma poi anche fossero cose che fanno tutti, comunque sono cose che tu hai fatto e che magari hai fatto in un certo modo, cioè nel senso, non è perché le cose le fanno tutti, allora non hanno valore, no? Quindi effettivamente ora mi hai dato questo spunto, che quanto è difficile farlo poi nella vita di mamme, no? Nel lavoro è difficile, io faccio la figa e dico no, fatelo, però se ci penso poi nella vita reale è difficilissimo, perché appunto c'è sempre questa tendenza di dire vabbè, cavolo, ho fatto mai, no? Lo fanno tutte. Invece no, non è così, anzi, lo fanno tutte, ma siamo tutte brave, questo secondo me è il senso, perché non è niente di scontato, anzi, quindi anche gratificarsi, premiarsi, o quantomeno essere consapevoli della grandezza di quello che stiamo facendo è molto importante.
Sì, anche perché io credo che il mestiere di genitore, se assumiamo una prospettiva un pochino più collettivista, quindi più comunitaria, è un servizio che le mamme fanno a un'intera società. Cioè, se usciamo dall'ottica che il figlio è un mio possesso e
Certo.
come ti dice la società, hai voluto la bicicletta, ora devi pedalare, in realtà il servizio di essere un genitore. Ok, per tuo figlio, però quel figlio sarà un cittadino di una società che metterà in gioco le sue abilità, le sue risorse di persona, di individuo.
Già.
E quindi, cioè, dobbiamo riconoscere il valore di questo tipo di servizio, che non è un servizio che io faccio per la mia famiglia, ma lo faccio per un'intera comunità. Tanto per tornare al tema, no, del lavoro della mamma che si dedica interamente alla famiglia, lei sta scegliendo di fare un servizio a tutta la comunità di persone. E quindi credo che, insomma, questo sia importante da riconoscersi, no? Per ogni mamma, per ogni genitore che ogni giorno è lì e non rinuncia a dire ok, anche oggi andiamo avanti, facciamo quello che c'è da fare, perché insomma uno potrebbe anche dire no. E invece io dico sempre tu ci sei e il fatto che tu ci sia e che tu ami tuo figlio, che questi sono i due elementi fondamentali, diciamo, che poi di fatto sostengono lo sviluppo del bambino, è già tantissimo. Tutto il resto proviamoci, sperimentiamo, impariamo proprio come imparano i figli.
Certo, sì, assolutamente. E quindi anche i figli poi imparano con noi, nel senso che anche questa cosa del giudizio sul nido, del giudizio sulla babysitter, no? A parte che, come dicevamo prima, no giudizi e no paragoni, perché tanto non ha senso. Ma poi i bambini imparano con noi e quindi quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno in quel momento, i bambini sono estremamente più, no, versatili di noi. Quindi se in quel momento, cioè, per esempio, stamattina noi siamo passati con la bici con mia figlia davanti al nido e lei mi ha detto: "Mamma, la scuola". Io ho detto: "Vuoi andare a scuola?". Lei mi ha detto: "Sì". Cioè, a me mi si è aperto il cuore perché ho pensato: adesso quando andiamo non avrò più, cioè, il pensiero che per lei era una cosa talmente bella che addirittura oggi ci voleva andare. Pensa io con che serenità adesso la mando la settimana prossima, altrimenti già stavo lì, ecco, però magari adesso lei si è abituata a stare tutta l'estate con me e ti partono, no, tutti quanti i pensieri. Comunque i bambini si adattano molto più facilmente di quello che pensiamo e insomma anche su questo secondo me bisogna essere meno rigidi e meno incolparsi di meno, ecco, non vivere questa cosa del lasciare i bambini al nido o alla babysitter come l'errore della vita, no? Ma come semplicemente un'esperienza anche per loro che stanno facendo. Non gli stiamo sempre togliendo qualcosa, magari gli stiamo anche dando. E non è la solita scusa che dicono: vabbè, la scusa che usano le mamme perché vogliono parcheggiare i figli al nido", perché è veramente così. È veramente così. Quindi questo è importantissimo da fare proprio secondo me come concetto, perché c'è tanto ancora da lavorare su questo pregiudizio. Non ti dico del nido, che poi ognuno ha la sua idea, ma proprio del lasciare i bambini a qualcun altro,
Sì,
no? Per
ma
loro sono esperienze, è un arricchimento, non è un togliere, non è che se per forza togli al bambino te stessa lo stai privando di qualcosa, perché lui è arricchito da altre persone. E quindi, come per noi adulti, quando siamo con una persona prendiamo da quella, quando siamo con un'altra prendiamo da quella, altrimenti staremmo sempre tutti tutta la vita solo con i genitori o col marito senza avere nessun altro stimolo, no?
esatto, poi come dico sempre, cioè, i bisogni del bambino, i bisogni della mamma non sono bisogni in competizione tra loro, quindi il bisogno che lui ha di socializzare e tu di realizzarti non è che vanno in contrasto. Lui ha bisogno di socializzare, di incontrare altre persone con cui stringere relazioni, con cui sviluppare le sue competenze sociali, manuali, creative, eccetera, eccetera. E quindi il nido può essere un buono spunto, cioè un buon contesto. Può essere anche l'homeschooling, qualunque cosa.
Certo, qualunque cosa.
E per te invece magari c'è un desiderio di ambizione professionale, di ricostruzione professionale, come dicevamo prima. E quindi perché questo non deve potersi realizzare? Chiediamoci sempre, ma che modello voglio essere io per mio figlio? Cioè un modello di autorealizzazione, di crescita, di sviluppo, di persona che si mette continuamente in gioco o un modello di martirio, sacrificio, annullamento, perché mio figlio impara quello che vede di fatto. Quindi chiediamoci sempre appunto che modello vogliamo essere. Questo poi può anche guidarci nelle varie scelte, quali sono i valori che guidano la mia vita e quali sono i valori che voglio trasmettere a mio figlio. E queste sono tutte domande, linee guida per potersi un po' orientare in un mondo che, come abbiamo già ribadito, ma non mi stanco di ribadirlo, non ci aiuta, però dobbiamo, siccome noi facciamo parte di questo mondo, di questa società, se non siamo noi a fare dei piccoli...
Aiutati che Dio ti aiuta.
Esatto, dei piccoli passetti, piccoli mattoncini di cambiamento, rimaniamo sempre allo stesso livello. Ecco perché a me fa piacere poter fare questo tipo di divulgazione, perché anche se una minuscola percentuale di persone viene in qualche modo, come dire, toccata
Colpita, certo, sì.
da queste condivisioni, poi si
È
può
già
creare
tanto.
una rete di
Certo.
un contagio
Certo.
positivo, io, tanto per rimanere in
Assolutamente.
tema, non solo di Covid.
Esatto. Secondo me la difficoltà maggiore nel bilanciare, il famoso bilanciamento fra la maternità e il lavoro viene dal fatto che, appunto, come dicevamo prima, uno pensa che deve fare tutto quello che faceva prima più quello che deve fare adesso con la maternità. E allora in quel caso dici io non riesco a bilanciare. È normale che non riesci a bilanciare perché sono due zavorre troppo pesanti, quindi non c'è proprio più l'altalena, è tutto rotto. Quindi dobbiamo, come dicevi giustamente tu, ridefinire i carichi, mettere un pezzetto di una cosa, un pezzetto dell'altra e a quel punto bilanciare. È per quello che non si trova più il bilanciamento, no? Quindi questo spesso significa appunto dalla parte della maternità riuscire a togliere un pochino, poi sempre tra virgolette, cioè a spostare un qualcosa anche su se stesse, su altri ambiti, invece che stare soltanto lì, dalla parte del lavoro può voler dire molto spesso cambiare, quindi cambiare lavoro, che non vuol dire per forza chiedere il part-time o non vuol dire per forza basta tutto e mi apro una cosa mia, non è che per forza chi ha la partita IVA e ha la sua attività allora riesce a stare meglio con i figli. Queste sono, come dicevo prima, tutte casistiche che vanno viste persona per persona e caso per caso. Bisogna capire per ognuna di noi qual è la parte che si può andare a togliere per alleggerire un pochino. A volte può essere cambiare ruolo, fare un discorso in azienda e cambiare ruolo, a volte può essere cambiare lavoro, a volte può essere appunto aprire un'attività, dipende da tantissime cose. Però sicuramente qualcosa va fatto perché tutto quello che facevi prima, come tu giustamente dici tu, era già pesante prima anche senza avere figli, perché io ti giuro, ho anche tante clienti che non sono mamme che veramente sono in affanno col lavoro e quindi non ce la fanno più proprio a vivere, figuriamoci come potrebbero fare, perché poi il tema è anche voglio avere un figlio, ma cioè nel senso non ci sono solo le mamme che vogliono cambiare lavoro perché non hanno più non bilanciano più, ma ci sono anche quelle che dicono ma io come faccio a fare un figlio se oggi non riesco nemmeno a farmi una doccia già così, no? E questo è un altro grande tema. Perché appunto la condizione va cambiata, perché a volte si arriva proprio alla fine, anche prima ancora, no, di diventare mamme. Quindi bisogna crearsi la situazione migliore per poter poi, c'è chi magari lo fa prima è anche meglio perché ti prepari prima a crearti la situazione migliore. Quindi anche se avete in mente magari una maternità, una gravidanza, è bene cominciare già a pensare a queste cose qua, perché poi non vi trovate dopo ad affrontare il problema quando appunto avrete poi anche il figlio che occupa tantissimo anche no, di testa, di emozioni e tutto, vi potete concentrare prima su questo cambio, su questo ammorbidire la vostra situazione lavorativa. Per poter fare spazio a tante cose che verranno dopo.
Ah, sì, proprio un processo di ridefinizione continua. A me piace definirlo così e credo che sia un modo anche un po' per alleggerirsi, no? Perché non c'è un momento in cui, ok, adesso sono arrivata, ho sistemato tutte le mie cosine, il mio lavoro, la mia sfera privata, la mia sfera materna.
No,
No,
certo.
siamo in continuo
È un
aggiustamento.
continuo, è un continuo.
Quindi prendiamola anche un po', no? Con questa leggerezza, ma non nel senso di superficialità, nel senso proprio di posso permettermi di avere delle difficoltà in questo momento nel conciliare tutto, però mi do la possibilità di rivedere quello che sta andando, quello che non sta andando, posso sbagliare, posso fare una scelta che non era il top in quel momento, posso ridefinirla e così via. Credo che questo sia un po' più rassicurante e consolante, no? Rispetto al
Certo.
sono diventata mamma, quindi adesso devo riuscire a fare questo, questo e quest'altro, la to-do list, devo
Tutto, quindi
riorganizzare
adesso devo
tutto.
fare tutto perché c'è questa idea, no, che delle super mamme, anche no, anche
Anche
basta.
no, anche basta. Siamo abbastanza così come donne, come madri, come professioniste.
Abbastanza è già super.
Direi, mi sembra. Mi sembra un ottimo slogan. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Se ti è piaciuta, condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook. Mi trovi come la psicologa delle neomamme. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast.